Se siete, scusate, cominciamo. È ok se non uso il microfono, mi sentite tutti bene? Mi sentite tutti bene senza il microfono? Posso non usarlo o devo usarlo, come preferite? Ok, stiamo tutti in silenzio, penso che non ci siano problemi. E beh, come dire, tutti voi ormai sapete chi sono, quindi non sono necessarie presentazioni. E quello che io invece vi presenterò oggi è una ricerca empirica relativa al cyberbullismo e in adolescenza. Quindi andremo a vedere quali sono i fattori che in qualche modo promuovono, prevengono comportamenti di cyberbullismo, quindi essere attore di comportamenti di cyberbullismo, e nello specifico andremo a vedere una ricerca che è stata condotta dal nostro laboratorio qui in Friuli Venezia Giulia con un gruppo sostanzioso, diciamo, di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, quindi scuole superiori. E andremo a vedere appunto quali sono le variabili che abbiamo utilizzato e quali sono appunto i fattori che in qualche modo portano a comportamenti di cyberbullismo, in qualche modo anche come si possono prevenire tali comportamenti, ok? Quindi vedremo una sorta di programma di intervento, tra virgolette, di comunità che può aiutare le scuole a in qualche modo prevenire tali comportamenti, ok? Quindi quello che faremo sostanzialmente oggi è questo: faremo una breve, tra virgolette, panoramica delle ricerche relative al cyberbullismo, ok? Vedremo il modello di influenza sociale, che è il modello che noi abbiamo applicato per capire i comportamenti di cyberbullismo in Friuli Venezia Giulia. E quindi vi racconterò poi il progetto Cybus, che è il progetto Cyberbullying and Social Influence, che è quello che abbiamo appunto messo in atto in Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la regione. Poi vi spiegherò nel dettaglio che cosa riguarda. E poi vedremo lo stesso modello però applicato a un campione, tra virgolette, più adulto, che è un campione invece di universitari. Non so se eravate voi che avete preso parte a questo studio, non ricordo voi o quelli del terzo anno, però al momento non mi viene in mente. Ok, quindi questo è quello un po' il menù di quello che faremo oggi in queste 2 ore e un quarto. Ok, so che avete già fatto con Davide Zotti una parte sul bullismo, giusto? Nei seminari precedenti, quindi vi faccio semplicemente una panoramica di alcune definizioni per poi vedere quelli che sono i legami invece col cyberbullismo che non avete invece mai trattato. Quindi, come avete già visto, esistono varie forme di bullismo. Il bullismo tradizionale viene definito in questo modo: è un comportamento agito da un individuo, da un gruppo, ripetuto nel tempo, per fare del male, minacciare o spaventare altri individui, un gruppo di individui, un individuo singolo, con l'intenzione di nuocere. Questa è la definizione generale che viene data sul bullismo. Esistono varie forme di bullismo: ci può essere una forma diretta di bullismo o una forma indiretta. Una forma diretta di bullismo è colpire qualcuno, far cadere qualcuno, quindi far del male, portare via degli oggetti, dare degli nomignoli faccia a faccia, prendere in giro faccia a faccia qualcuno. Quindi il comportamento di bullismo è diretto, nel senso che ci sono due individui o un gruppo di individui con un altro individuo che in qualche modo il gruppo stesso mette in atto dei comportamenti in maniera diretta. Ci possono essere anche delle forme di bullismo indiretto, una di queste appunto è il cyberbullismo. E alcune forme che riguardano il bullismo indiretto possono essere dire bugie o spargere voci false alle spalle di qualcuno, mandare bigliettini sgradevoli per cercare di mettere in cattiva luce qualcuno, escludere qualcuno da un gruppo. Quindi il cyberbullismo sostanzialmente può essere proprio definito come una forma indiretta di bullismo, perché non c'è un comportamento faccia a faccia tra gruppo, colui che mette in atto il comportamento, e la vittima di bullismo, di cyberbullismo. Quindi cyberbullismo è una forma indiretta di bullismo e implica, come ben sapete, l'utilizzo di tecnologie comunicative elettroniche che possono andare dagli SMS, dalle email, dai social network, dai giochi online, dalle immagini digitali, per attaccare, minacciare, intimidire deliberatamente qualcuno. e questo, a differenza invece del bullismo diretto, può avvenire 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Quindi una delle prime differenze tra il bullismo diretto, che può avvenire ad esempio nei contesti scolastici o in contesti extrascolastici, è che il cyberbullismo, come forma indiretta di bullismo, può avvenire 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Quindi la vittima è sostanzialmente raggiungibile sempre, in qualsiasi momento. Willard nel 2007 ha sostanzialmente creato delle forme in cui si esplica il cyberbullismo, ok? In che modo, quali sono, cioè in che modo il cyberbullismo si può esplicare, in che modo un bullo può fare cyberbullismo su una vittima? Può farlo attraverso messaggi offensivi, quindi attraverso SMS, molestie ripetute, gossip o stalking, quindi il fatto di parlare con qualcuno o di qualcun altro, sia attraverso SMS che email, che gruppi sui social network o giochi digitali. Limitazione: per imitazione si intende quando una persona ruba le credenziali di qualcun altro, le fa proprie e le utilizza. E quindi utilizza le password, utilizza i profili di qualche social network, delle email, di WhatsApp, di qualcun altro per fare determinate cose. Poi c'è l'esclusione, che avviene quando un individuo, la vittima in questo caso, viene escluso da qualche gruppo. Quindi succede spesso anche nelle scuole, in gruppi scolastici, che vengono create delle chat WhatsApp contro qualcuno, quindi tutti vengono inclusi all'interno di questa chat tranne la vittima, e all'interno di questa chat vengono messi in atto dei comportamenti, come ad esempio vengono utilizzate delle foto relative alla vittima, si sparla della vittima, e quindi viene creato questo gruppo in cui vengono messi in atto questi comportamenti relativi alla vittima stessa. E poi c'è il sexting, che è quella tra virgolette meno utilizzata, però è sempre una forma di cyberbullismo, che si intende quando vengono rubate tra virgolette delle immagini che sono, o dei dati che sono prettamente personali relativi alla vittima e vengono utilizzati. Quindi provate a immaginare, è stato tante volte, avete sentito nei giornali, nei telegiornali, quando qualcuno fa dei video mentre un bullo fa qualcosa a una vittima e poi vengono sparsi online. Questo è sexting, o immagini private relative a una persona, quindi immagini prettamente personali, ok? Quindi in qualche modo queste sono le forme in cui si esplica maggiormente il cyberbullismo nei contesti odierni. Il bullismo e il cyberbullismo condividono delle cose e invece non condividono delle altre cose. Quali sono le cose che il bullismo diretto tradizionale e il cyberbullismo possono condividere? La prima cosa è che sono entrambe aggressioni psicologiche, sociali e relazionali, ok? Quindi il bullismo diretto e il cyberbullismo e il bullismo indiretto condividono che entrambe sono forme di aggressione, sia dal punto di vista psicologico, sociale che relazionale. Il comportamento è ripetuto nel tempo, non ripetuto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 come può essere per il cyberbullismo, ma è un comportamento che avviene più volte, non è fine a se stesso, ma succede più volte che un bullo e una vittima abbiano dei momenti in cui il bullo può compiere dei comportamenti aggressivi nei confronti di una vittima. Il rapporto tra bullo e vittima non è bilanciato. Che cosa vuol dire? Che per quanto riguarda il bullismo diretto, il bullo di solito ha una maggiore forza fisica rispetto invece alla vittima. Provate a pensare quando, ad esempio, in contesti scolastici c'è un ragazzo che diciamo non è considerato normotipo. In che senso? Non è, ad esempio, mascolino, quindi magari è più magro rispetto invece al gruppo. Quindi, mentre il bullo ha delle caratteristiche fisiche maggiori rispetto alla vittima, quindi nel momento in cui la vittima non è normotipo, questa può essere considerata come target di bullismo diretto. Mentre per quanto riguarda il cyberbullismo, il bullo di solito, la maggior parte delle volte, ha una forza tra virgolette tecnologica maggiore della vittima, ok? Ha delle conoscenze dal punto di vista della tecnologia maggiori invece della vittima. Okay? Per questo motivo il rapporto tra vittima e bullo non è sempre bilanciato. Infatti, tante ricerche, cioè la maggior parte delle ricerche che sono state fatte nell'ambito del bullismo e cyberbullismo, sia a livello nazionale che a livello internazionale, dimostrano che c'è una relazione tra bullismo diretto e cyberbullismo. Infatti è stato dimostrato che chi è vittima di bullismo tradizionale è anche vittima di cyberbullismo, chi è attore di bullismo tradizionale è anche attore di cyberbullismo e anche chi è attore di bullismo tradizionale è vittima di cyberbullismo. Quindi questi due comportamenti, nonostante a volte non condividono determinate cose, che adesso andiamo a vedere che cosa, sono comunque relazionati tra di loro. Quindi esiste una relazione, una correlazione significativa e positiva tra il bullismo tradizionale e il cyberbullismo. Come vi dicevo prima, ci sono anche delle cose che bullismo tradizionale e cyberbullismo non condividono. La prima cosa è che le conseguenze del cyberbullismo non si vedono subito sulla vittima. Provate a pensare a un bullismo tradizionale, quindi qualcuno che dà un pugno a qualcun altro, la conseguenza del comportamento di bullismo è visibile a tutti, con ad esempio l'occhio nero, ok? Se pensate. Mentre le conseguenze invece le conseguenze del cyberbullismo non si vedono direttamente sulla vittima. Perché, come vi dicevo prima, può succedere il cyberbullismo 7 giorni su 7, 24 su 24, ma non c'è una conseguenza visibile al momento del comportamento in sé. Vi è un'accessibilità alla vittima per quanto riguarda il cyberbullismo, come vi dicevo prima, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cioè la vittima è sempre raggiungibile in qualsiasi momento, a differenza invece del bullismo tradizionale che deve esserci un incontro diretto tra bullo e vittima. Per quanto riguarda il cyberbullismo, la vittima può essere raggiunta sempre in qualsiasi momento. Per quanto riguarda il cyberbullismo c'è un maggiore audience. Perché? Perché il comportamento viene messo, è visibile nei social network, nei gruppi WhatsApp, quindi c'è un maggior pubblico che vede il comportamento in sé. Per quanto riguarda il bullismo tradizionale, se succede che qualcuno dà un pugno a qualcun altro, magari all'interno scolastico, extrascolastico, c'è un numero ridotto di persone. Mentre per quanto riguarda il cyberbullismo, nel momento in cui una foto di qualcuno viene messa sul web, l'audience è ovviamente più ampio. Vi è una permanenza del comportamento, che può essere il messaggio, può essere il video, può essere l'insulto, può essere qualsiasi altra cosa. Nel senso che affinché il messaggio o il video non viene eliminato dai social network o dal cyberspazio, permane. Mentre per quanto riguarda il bullismo diretto, il comportamento succede, fine a se stesso, ci sono delle conseguenze, ma non permane. Un'altra cosa che il bullismo diretto e il cyberbullismo non condividono è l'anonimato. Nel senso che quando uno fa bullismo diretto si vede chi lo fa, quindi si conosce tranquillo, si sa chi è il bullo, perché si vede il comportamento fatto dall'individuo. Mentre per quanto riguarda il cyberbullismo, l'anonimato porta il bullo a perpetuare il comportamento nel tempo, perché in qualche modo è protetto dal cyberspazio. Questa cosa dell'anonimato, quindi la possibilità anche di perpetuare il comportamento di cyberbullismo nel tempo, porta anche una difficoltà a riparare il bullo. Bullismo diretto, si vede chi dà un pugno a un'altra persona e facilmente si riesce a riparare chi ha fatto l'azione discriminatoria, l'azione aggressiva. Per quanto riguarda il cyberbullismo, non è sempre così semplice reperire chi ha fatto la cosa. Ok? Ci siamo fino a qui? È tutto chiaro? Ok. Le ricerche, sia dal punto di vista nazionale che dal punto di vista internazionale, si sono focalizzate su quelli che sono i fattori che, come vi dicevo prima, possono promuovere o prevenire comportamenti di cyberbullismo. Io li ho divisi in due grandi macro categorie che possiamo definire fattori personali o fattori invece situazionali. Adesso poi pian pianino li andiamo a analizzare, vi faccio una panoramica breve sui dati più importanti relativi ai due fattori. Quindi per quanto riguarda i fattori personali che possono in qualche modo promuovere o prevenire comportamenti di cyberbullismo sono il genere, quindi essere maschio e femmina, l'età, gli aspetti di personalità, gli stati psicologici, il rendimento scolastico, lo status socio-economico e l'utilizzo della tecnologia. Questi sono un po' i fattori personali relativi a chi mette in atto comportamenti o chi subisce o addirittura chi è semplicemente spettatore di comportamenti di cyberbullismo, quindi bystander, che possono promuovere o prevenire tali comportamenti. Per quanto riguarda invece i fattori situazionali, all'interno, possiamo vedere all'interno di questi fattori le reti sociali, quindi le reti di, che possono essere all'interno della scuola, in contesti extrascolastici, nello sport, di tutti gli attori, come dire, all'interno di comportamenti di cyberbullismo, il supporto familiare, il clima scolastico e il gruppo dei pari. Questi sono un po' i fattori dal punto di vista situazionale del contesto che possono in qualche modo promuovere o prevenire la maggior parte delle volte comportamenti di cyberbullismo. Per quanto riguarda il genere, quindi adesso andiamo ad analizzare ogni fattore e vediamo un po' quali sono le ricerche che sono state fatte in merito ai vari fattori personali e situazionali. Per quanto riguarda il genere, i risultati che sono stati trovati finora sono un po' contrastanti, nel senso che non esiste una direzione su se sono i ragazzi o le ragazze che mettono in atto più comportamenti di cyberbullismo. Infatti alcune ricerche, alcuni studi hanno dimostrato che i ragazzi, più delle ragazze, sono agenti di cyberbullismo, quindi sono attori di comportamenti di cyberbullismo, mentre non hanno trovato differenze sulla vittima, quindi pare che l'essere un ragazzo o una ragazza ha la stessa probabilità di essere vittima di cyberbullismo. Altri studi invece hanno dimostrato che i ragazzi, alcuni studi hanno dimostrato che i ragazzi più le ragazze sono agenti, ma anche che le ragazze possono essere più agenti di cyberbullismo. Infatti alcuni studi hanno dimostrato che le ragazze in generale più dei ragazzi sono sia agenti, quindi sia attori di comportamenti di cyberbullismo, sia diretto che indiretto, quindi sono sia agenti di comportamenti di cyberbullismo ma anche vittime di comportamenti di cyberbullismo. Altri studi invece non hanno trovato differenze né nell'essere vittima né nell'essere attore di comportamenti di cyberbullismo, quindi pare che ragazze e ragazze allo stesso modo mettono in atto comportamenti di cyberbullismo. Recentemente nel 2014 è stato fatto uno studio, si chiama una meta-analisi è quando tanti studi che hanno la stessa variabile dipendente e la stessa variabile indipendente, quindi che hanno indagato se sono i ragazzi o le ragazze a mettere in atto comportamenti di cyberbullismo, quindi la variabile indipendente naturale è maschi e femmine, variabile dipendente è comportamenti di cyberbullismo, hanno messo insieme tutti questi studi, quindi 214 studi, che hanno analizzato comportamenti di cyberbullismo in un range di età tra i 10 e i 15 anni e hanno dimostrato che le ragazze sono maggiormente coinvolte rispetto ai ragazzi in comportamenti di cyberbullismo. Okay? Quindi mettendo insieme tutti questi studi che hanno analizzato queste variabili, queste componenti, hanno dimostrato che le ragazze sono maggiormente coinvolte in comportamenti di cyberbullismo, quindi sia come attrici sia come vittime di comportamenti di cyberbullismo. Ad ora, nonostante questa meta-analisi sia stata fatta nel 2014, ad ora non ci sono ancora dei dati certi su chi mette maggiormente in atto comportamenti di cyberbullismo. Okay? Quindi vedremo poi quello che abbiamo trovato nel nostro studio, ma non esiste ancora una spiegazione del comportamento se è fatto da maschi e femmine. Quello che è stato anche dimostrato è che i ragazzi e le ragazze differiscono sull'utilizzo dei mezzi attraverso i quali fare cyberbullismo. È stato dimostrato che le ragazze più dei ragazzi sono vittime di comportamenti di cyberbullismo attraverso le email, mentre i ragazzi sono più vittime rispetto alle ragazze di comportamenti di cyberbullismo attraverso invece SMS. Ok? Mentre ad esempio su social network non hanno trovato differenza tra chi è più una ragazza o un ragazzo ad essere vittima di comportamenti di cyberbullismo. Quindi sostanzialmente anche il mezzo di comunicazione varia a seconda del genere di chi è vittima o di chi mette in atto il comportamento stesso. Un altro fattore che in qualche modo può prevenire o promuovere comportamenti di cyberbullismo è l'età dei partecipanti, l'età degli attori o delle vittime. Quello che è stato dimostrato è che vi è un picco di frequenza, quindi il momento maggiore in cui si mettono in atto comportamenti di cyberbullismo è durante la scuola media, quindi dai 10 ai 13 anni. Con il tempo è diminuita un po' l'età, perché studi precedenti, infatti questa ricerca è del 2012, studi precedenti avevano dimostrato che maggiore l'età, maggiore il comportamento di cyberbullismo, ovviamente. Perché? Perché maggiore l'utilizzo della tecnologia, maggiore è la conoscenza della tecnologia, quindi maggiore è il comportamento di cyberbullismo. Con il tempo, invece, ricerche precedenti hanno dimostrato che l'età pian pianino sta sempre diminuendo. Quindi più o meno il range d'età in cui i ragazzi e le ragazze mettono in atto maggiori comportamenti di cyberbullismo è durante la scuola media, sostanzialmente. Per due motivi. Uno è per stabilire il ruolo all'interno della gerarchia sociale, cioè uno mette in atto comportamenti di cyberbullismo perché vuole trovare sostanzialmente il proprio posto all'interno della gerarchia sociale che si può creare nei contesti scolastici o nei contesti extrascolastici come nello sport. E questo effetto, quindi della relazione che intercorre tra età e comportamenti di cyberbullismo, è moderata, come vi dicevo prima, dalla conoscenza dei mezzi. Quindi ovviamente più maggiore la conoscenza che uno ha dei mezzi tecnologici per mettere in atto i comportamenti di cyberbullismo, ovviamente più è grande e più ovviamente mette in atto tali comportamenti, ok? Nella stessa ricerca che vi ho spiegato prima sulla meta-analisi che è stata fatta sul genere, hanno anche verificato, quindi hanno messo sempre insieme questi studi, hanno verificato qual è l'età specifica in cui possono essere messi in atto tali comportamenti. E hanno dimostrato che l'età media è 11 anni, quindi scuola media, come vi dicevo, un range tra i 10 e i 15 hanno utilizzato, maggiormente viene utilizzata dai 10 ai 13, quindi l'età media in cui vengono messi in atto i comportamenti di cyberbullismo è durante la scuola media, ok? Per quanto invece riguarda gli aspetti di personalità, varie ricerche sia a livello nazionale che internazionale hanno dimostrato che ci sono degli aspetti di personalità che possono in qualche modo promuovere comportamenti di cyberbullismo. Hanno analizzato ad esempio il ruolo dell'empatia nei comportamenti di cyberbullismo. Come ben sapete, l'empatia è la capacità di comprendere gli stati d'animo altrui, cioè io mi metto nei panni di qualcun altro, capisco il suo stato d'animo e in qualche modo lo faccio mio. Ok? Quello che hanno dimostrato nel 2012 Stefano e collaboratori è che i cyberbulli, cioè chi mette in atto comportamenti di cyberbullismo, mostra meno empatia rispetto a coloro i quali non fanno comportamenti di cyberbullismo e alle cybervittime. Non c'è differenza invece per quanto riguarda i livelli di empatia tra l'essere vittima e non essere vittima di comportamenti di cyberbullismo. Quindi sostanzialmente chi abbassa i livelli di empatia, maggiore la probabilità che mette in atto comportamenti di cyberbullismo. Mentre per quanto riguarda la vittima non c'è differenza, quindi chi è vittima, chi non è vittima di comportamenti di cyberbullismo ha gli stessi livelli mostra stessi livelli di empatia, ok? Un'altra variabile che è stata utilizzata, che è stata indagata in relazione ai comportamenti di cyberbullismo è l'intelligenza sociale, ossia l'intelligenza sociale si intende la capacità di relazionarsi in maniera costruttiva e positiva con gli altri. E quello che è stato dimostrato è che maggiori sono i livelli di intelligenza sociale, quindi è maggiore la capacità di relazionarsi in maniera costruttiva con gli altri, in maniera positiva, minore sono i livelli di cybervittima, ok? Quindi più una persona è in grado di relazionarsi con gli altri, con i propri pari ad esempio, o con gli insegnanti, con i genitori, in maniera costruttiva e positiva, minore è la possibilità che possa essere coinvolta in comportamenti di cyberbullismo. Stessa cosa è stato dimostrato per l'iperattività, intesa come comportamento irrequieto. Quindi una persona iperattiva quando ha un comportamento irrequieto, più una persona ha un comportamento irrequieto, meno più è la possibilità, scusate, che sia vittima di cyberbullismo. Ok? Quindi questi aspetti di personalità, in un senso, in un modo o in un altro, che siano livelli di empatia, livelli di intelligenza sociale, di iperattività, mostrano relazioni negative o positive con l'essere vittima di comportamenti o l'essere invece attore di comportamenti di cyberbullismo. Ok? Un'altra variabile che è stata utilizzata nei comportamenti di cyberbullismo è l'autostima, ed è una delle variabili che di stati di personalità o stati psicologici che è maggiormente utilizzata per spiegare comportamenti di cyberbullismo. Quello che è stato dimostrato è che i cyberbulli e le cybervittime, quindi chi compie e chi invece è target i comportamenti di cyberbullismo, hanno minori livelli di autostima rispetto a quelli invece che non lo sono. Ok? Ma quello che è stato inoltre dimostrato è che la relazione che intercorre tra l'essere target di comportamenti di cyberbullismo e i livelli di autostima, la relazione è maggiore rispetto a chi invece è cyberbullo e autostima. Sostanzialmente chi è vittima ha meno livelli di autostima rispetto a chi invece mette in atto comportamenti di cyberbullismo. Quindi in entrambi i casi è stato dimostrato che essere vittima, essere attore di comportamenti di cyberbullismo, chi è vittima e chi attore di comportamenti di cyberbullismo ha livelli di autostima minore rispetto a coloro i quali invece non compiono tali comportamenti. Ma chi è vittima di comportamenti di cyberbullismo ha un livello di autostima minore rispetto invece a chi mette in atto comportamenti di cyberbullismo. Ok. Uno studio che è stato fatto invece, tutti quelli che adesso vi ho più o meno elencato sono stati fatti a livello internazionale. A livello nazionale invece è stato fatto un progetto che poi vedremo nel dettaglio più tardi, che è chiamato Progetto Daphne, che è un progetto europeo fatto in Emilia-Romagna, in cui ha coinvolto un campione di studenti, dai 2300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Emilia-Romagna, e hanno misurato appunto la relazione che intercorre tra l'autostima e comportamenti invece di cyberbullismo. E quello che hanno dimostrato è che maggiore è la percezione di autostima relazionale con i pari, quindi maggiore è il comportamento, maggiore è, come dire, mi sento che ho un rapporto con i pari, con i miei pari, in maniera tranquilla, nel senso che sono, come dire, consapevole del rapporto che ho con i pari, con il mio gruppo dei pari, maggiore è il rischio di mettere in atto comportamenti di cyberbullismo. Quindi se io ho un comportamento, come dire, mi sento di avere un comportamento paritario col mio gruppo di amici, maggiore è la possibilità che io metta comunque in atto comportamenti di cyberbullismo. Perché in qualche modo, questo per quanto riguarda l'autostima relazionale, non l'autostima personale, se io ho un'autostima relazionale positiva, quindi mi sento a mio agio con i miei pari, maggiore la probabilità che metta in atto comportamenti di cyberbullismo. Un altro fattore che è stato indagato in relazione appunto ai comportamenti di cyberbullismo è la solitudine, quindi intesa come isolamento sociale. È stato dimostrato che il sentimento di solitudine e di isolamento predice comportamenti di cyberbullismo, intesi come essere vittima di cyberbullismo, ma non essere invece attore di comportamenti di cyberbullismo. Quindi chi ha ha maggiore isolamento sociale, quindi maggiore sta più che altro più tempo a casa o da solo piuttosto che con i propri amici, con i propri pari, maggiore la probabilità che possa cadere, come dire, in comportamenti di cyberbullismo, non come attore ma come vittima. E questo perché? Perché l'utilizzo dei mezzi, nel senso che nel momento in cui io sono da sola o non ho a che fare con il mio gruppo dei pari, ho più possibilità di utilizzare i social network, di utilizzare i media, di utilizzare le tecnologie, ok? Quindi il cellulare e quant'altro. Quindi il fatto di utilizzare questi mezzi tecnologici, ho più possibilità poi di cadere in comportamenti di cyberbullismo, intesi come essere vittima di comportamenti di cyberbullismo. Un'altra variabile invece che è stata indagata è lo stato socio-economico, relativa alle persone che possono compiere atti o ricevere atti di cyberbullismo. E quello che è stato dimostrato è che alti livelli di status socio-economico, quindi maggiore, se ho ovviamente uno status socio-economico elevato, ho più possibilità di avere a disposizione mezzi tecnologici, ok? E il possesso di tali mezzi tecnologici mi permette di incorrere in comportamenti di bullismo o di cyberbullismo e di essere vittima di bullismo indiretto. Quindi più ho uno status socio-economico elevato, più ho la possibilità invece di essere vittime e attore di comportamenti di cyberbullismo. Questo perché? Perché ho un maggior accesso a aspetti tecnologici, a mezzi tecnologici come computer, cellulari, iPad e quant'altro. Ok? Un'altra variabile che è stata indagata è l'utilizzo della tecnologia. Come vi dicevo prima, il cyberbullo ha il rapporto tra cyberbullo e cybervittima a volte non è sempre bilanciato perché il cyberbullo ha una conoscenza delle tecnologie maggiore rispetto invece a una vittima. Infatti è stato dimostrato che maggiore ovviamente è l'abilità dell'utilizzo di nuove tecnologie e maggiore è il tempo che si passa al computer e maggiore è anche la condivisione che si ha dei vari social network, dei vari profili con gli amici, maggiore è il rischio di coinvolgimento in comportamenti di cyberbullismo. Quindi maggiore è, io più sono bravo a utilizzare le tecnologie, più passo del tempo davanti al computer e più condivido anche i miei profili con i miei amici, più ho la possibilità che io metta in atto comportamenti di cyberbullismo. Ok? Questi sostanzialmente, quindi quello che noi abbiamo visto finora, sono quei fattori che in qualche modo promuovono o prevengono comportamenti di cyberbullismo, ok? A livello personale, quindi quegli aspetti personali, proprio relativi alla persona e al momento non al contesto, che in qualche modo possono prevenire tali comportamenti. Quindi abbiamo visto un po' quelli che sono i predittori di tali comportamenti, adesso andiamo a vedere invece quelle che sono le conseguenze della messa in atto di comportamento e dell'essere vittima di tali comportamenti, sempre dal punto di vista personale. Ok? Quello che è stato dimostrato è che l'essere cyberbullo e l'essere cybervittima, ma anche essere cyberbystander di comportamenti di cyberbullismo, porta a delle conseguenze, ok? In maggior parte dei casi anche molto gravi. Infatti hanno dimostrato vari studi a livello internazionale che maggiore coinvolgimento in comportamenti di cyberbullismo, sia come vittima sia come bullo, maggiori sono i livelli di depressione, di ansia, di pensieri suicidari e maggiori problemi relativi all'attività fisica. Ok? Quindi tutti questi comportamenti sono associati all'essere vittima o all'essere bullo di comportamenti di cyberbullismo. Ok? Quindi depressione, ansia, problemi, pensieri suicidari, cioè maggiori problemi relativi alla fisica come l'insonnia, la tensione, la mancanza di appetito, sono tutti conseguenze relative a chi mette in atto ma anche a chi è vittima di comportamenti di cyberbullismo. Ovviamente ci sono anche delle conseguenze non solo dal punto di vista personale come abbiamo visto adesso, ma anche conseguenze dal punto di vista invece ad esempio dell'ambito scolastico. Infatti i ragazzi e ragazze che mettono in atto comportamenti di cyberbullismo ma che sono anche vittime di comportamenti di cyberbullismo hanno maggiore probabilità di avere problemi e difficoltà legati alla scuola. Quindi non si tratta solo di problemi personali psicologici, perché ovviamente problemi personali psicologici come la depressione, l'ansia, problemi legati al fisico, ovviamente poi si ripercuotono anche in altri contesti in cui l'individuo che sia target o bullo di comportamenti di cyberbullismo vive sostanzialmente. Infatti, per quanto riguarda l'ambito scolastico, è stato dimostrato che chi è vittima e chi è anche attore di comportamenti di cyberbullismo mostra maggiori assenze, quindi non va a scuola sostanzialmente, ha voti più bassi e scarsa concentrazione. Okay? Quindi anche dal punto di vista del contesto, del clima scolastico, l'essere vittima o essere attore di comportamenti di cyberbullismo ha delle conseguenze, che poi si possono rifare ovviamente a conseguenze dal punto di vista personale, che sono ovviamente legate, ma anche dal punto di vista del contesto tali comportamenti hanno un effetto negativo sulle persone. Adesso diamo un'occhiata invece a quelli che sono i fattori. Ci sono domande? Voi fermatevi ovviamente, avete domande fino a qui? È tutto chiaro? Adesso andiamo un po' a vedere quelli che sono invece i fattori situazionali che promuovono, prevengono comportamenti di cyberbullismo. Adesso prima abbiamo fatto una panoramica di tutti i fattori un po' personali, quindi di ogni, relativi alla persona in sé. Adesso invece sono anche dei fattori che la maggior parte delle volte possono prevenire comportamenti di cyberbullismo, soprattutto il gruppo dei pari, ma andiamo a vedere poi nel dettaglio di cosa si tratta. Quindi, come fattori situazionali abbiamo le reti sociali, intese come genitori, amici, compagni di scuola, compagni di sport e quant'altro, supporto dei pari, supporto familiare, clima scolastico e l'anonimato. I pari, quindi il gruppo di amici, sappiamo benissimo che poi non abbiamo un gruppo, come dire, definito, a seconda poi del gruppo a cui noi apparteniamo, a seconda poi delle, sapete che abbiamo varie identità sociali, a seconda del gruppo, del contesto in cui ci troviamo, ognuno si può identificare poi con un gruppo specifico. Quindi il gruppo dei pari può essere il gruppo degli amici, come intesi compagni di scuola, ma può essere anche il gruppo di amici extrascolastico o che si trova durante lo sport o quant'altro, ok? Quello che hanno dimostrato è che il supporto dei pari è il migliore indicatore di successo per prevenire comportamenti di cyberbullismo. Infatti è definito come un fattore di protezione di comportamenti di cyberbullismo ed è la migliore strategia di coping. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui io ho un forte supporto dei pari, però deve essere un supporto dei pari che in qualche modo non accetta comportamenti di bullismo, cyberbullismo, ma in qualche modo cerca di evitare tali comportamenti, maggiore è la probabilità che l'individuo, il target, l'adolescente, non intercorra in comportamenti di bullismo e cyberbullismo. Okay? Quindi tutte le ricerche che hanno fatto relative al supporto dei pari hanno dimostrato che il supporto dei pari, quindi degli amici, è il migliore indicatore di successo per prevenire tali comportamenti. Quindi sostanzialmente se bisogna mettere in atto dei programmi di intervento per in qualche modo prevenire comportamenti di bullismo, cyberbullismo, perché adesso comunque non è che è relativo solo al cyberbullismo, ma a tutti i comportamenti discriminatori in generale, i pari è a quanto pare il migliore indicatore di successo affinché non vengano messi in atto tali comportamenti. Okay? Poi andremo a vedere effettivamente come utilizzare il gruppo dei pari nella ricerca che abbiamo condotto noi qui in Friuli Venezia Giulia. Quindi maggiore, come vi dicevo, maggiore supporto del gruppo dei pari nel momento in cui non condividono ovviamente comportamenti discriminatori come bullismo e cyberbullismo, minore il rischio di mettere in atto comportamenti di cyberbullismo, ma anche minore la possibilità, la probabilità di essere vittima di comportamenti di cyberbullismo. Ok? Come vi dicevo prima, anche l'essere bystander è un fattore, come dire, è una dimensione, tra virgolette, importante nell'ambito del cyberbullismo, perché la maggior parte delle volte si fa riferimento alla vittima e all'attore, però anche il bystander, per quanto riguarda appunto nelle situazioni di contesto, gioca un ruolo fondamentale nei comportamenti di bullismo e cyberbullismo. Infatti hanno dimostrato che i cyber bystander, tra virgolette, quindi chi non mette in atto il comportamento stesso di bullismo, né chi è vittima, ma semplicemente spettatore di tali comportamenti, ok? Quindi è stato dimostrato che per quanto riguarda i bystander, chi ha un comportamento prosociale maggiore, quindi ha un comportamento, come dire, che è volto a mantenere il benessere di chi lo circonda, ha una miglior relazione con la vittima, mentre la relazione con il cyberbullo col cyberbullo può essere neutra o non avere relazione. Che cosa vuol dire? Nel momento in cui il bystander gioca un ruolo fondamentale nei comportamenti di cyberbullismo e tale persona, tale individuo, tale bystander ha un comportamento prosociale, perché fa delle azioni volte a mantenere un benessere generale positivo, ha anche un miglior rapporto con la vittima, ma non ha un rapporto con il bullo o neutro. Cosa vuol dire? Non ha rapporto nel senso che non condivide le determinate azioni che il bullo mette in atto, ma condivide invece, appoggia in qualche modo attraverso il comportamento prosociale la situazione della vittima. Quindi chi ha un comportamento prosociale ed è un bystander, quindi non è attore effettivo dei comportamenti ma semplicemente osserva, ha anche un maggior supporto nei confronti della vittima stessa ma non del bullo, ok? Quindi affinché il bystander sia, come dire, un fattore che in qualche modo previene comportamenti di cyberbullismo, deve avere un comportamento prosociale e deve avere un rapporto con la vittima positivo, ma non un rapporto con l'attore o chi mette in atto, che può essere avere un rapporto non positivo ovviamente con il cyberbullo, perché non può in qualche modo appoggiare o accettare i comportamenti fatti dal bullo stesso. Quindi sostanzialmente il bystander può avere due ruoli fondamentali. Come vi dicevo prima, se ha un comportamento prosociale, quindi svolge un'azione positiva nel contesto in cui si trova, non rafforza il comportamento del cyberbullo, in un caso può supportare la vittima e quindi limitare il comportamento del cyberbullo, perché in qualche modo se tu sei attore di comportamenti di cyberbullismo e tu non accetti la messa in atto dei comportamenti fatti dall'attore, in qualche modo l'attore si stufa di mettere in atto tali comportamenti se ovviamente non ha un supporto dagli altri. Quindi se l'audience non è grande, non ha un supporto dalle altre persone, questo porta ovviamente a diminuire i comportamenti di cyberbullismo. Oppure dall'altro lato può avere un comportamento passivo, perché in qualche modo rafforza invece il comportamento del cyberbullo. Quindi il fatto che un bystander è lì, siamo all'interno di un contesto scolastico, c'è un gruppo di gente, di bystander, che guarda il bullo che mette in atto dei comportamenti discriminatori, oppure il bullo che mette sui social network la foto della vittima, e il bystander ha un comportamento passivo, nel senso che non reagisce, questo rafforza ancora di più il comportamento del bullo stesso, ok? Quindi o da un lato supporta la vittima e quindi diminuisce il comportamento messo in atto dal cyberbullo, o in qualche modo col suo comportamento passivo, cioè guarda, non faccio niente, rinforzo il comportamento del bullo stesso. Infatti la maggior parte di studi che hanno indagato tutte e tre le dimensioni, quindi attore, vittima e bystander, è quella meno indagata, però come vi dicevo prima è un fattore che promuove o previene comportamenti di cyberbullismo. Di solito chi è bystander di comportamenti di cyberbullismo è anche attore, ok? Quindi quando nel momento in cui il bystander ha un comportamento passivo, rafforza il comportamento del bullo e di conseguenza può essere che mette in atto comportamenti di cyberbullismo. Per quanto invece riguarda un altro fattore appunto del contestuale è il supporto familiare. Quello che è stato dimostrato in vari studi è che maggiore è il supporto parentale, quindi maggiore è il supporto da parte dei genitori della famiglia, minore il rischio di coinvolgimento in cyberbullismo. In uno studio fatto in Italia da Fanti nel 2012 hanno dimostrato che il supporto familiare protegge l'essere vittima di comportamenti di cyberbullismo, quindi è un fattore protettivo di comportamenti di cyberbullismo relativi all'essere vittima, quando però il supporto dei pari è basso. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui l'individuo che è vittima di cyberbullismo ha un supporto dei pari basso, quindi non ha una rete sociale ampia, non ha un gruppo di pari che sostiene l'individuo stesso, ma in compensazione c'è un supporto familiare ampio, alto, minore il coinvolgimento in tali comportamenti. Quindi sostanzialmente a volte il supporto dei pari e il supporto familiare non vanno di pari passo. Chi ha un supporto familiare alto ma un supporto dei pari basso, minore il coinvolgimento, oppure può essere viceversa, chi ha un alto supporto dei pari ma un alto supporto da parte dei genitori può essere, ha meno probabilità di essere coinvolto in comportamenti di cyberbullismo. Infatti, nello specifico, quello che hanno dimostrato Brighe e collaboratori nel progetto Daphne, che è quello che avevo anticipato prima, è che l'autostima familiare predice negativamente l'essere cybervittima, e questo nello specifico per i ragazzi, ma non per le ragazze. Cosa vuol dire autostima familiare? È la valutazione che noi abbiamo di sé derivata da quello che i nostri familiari, tra virgolette, pensano di noi. Cioè noi creiamo un'autostima a seconda ovviamente del contesto in cui ci troviamo, e abbiamo un'autostima familiare che è nel momento in cui i nostri familiari hanno una valutazione positiva di noi, questo predice negativamente l'essere cybervittima. Quindi maggiore l'autostima, maggiore l'autostima familiare, quindi siamo sempre nel contesto familiare, minore è la possibilità di essere cybervittima di comportamenti appunto di cyberbullismo, nello specifico per i ragazzi, ma non per le ragazze. Inoltre anche la solitudine familiare predice negativamente l'essere cybervittima. Questo però è moderato sempre dal genere ed è un effetto specifico per le ragazze, ma non per i ragazzi. Quindi nel momento in cui all'interno del mio contesto familiare mi sento abbandonata, mi sento rifiutata dal mio contesto, questo predice negativamente l'essere cybervittima. Quindi più ho solitudine familiare, più ho possibilità che intercorra in comportamenti di cyberbullismo. Meno solitudine familiare, più ho possibilità che intercorra in comportamenti di cyberbullismo. Quindi sostanzialmente l'autostima familiare e la solitudine familiare, quindi due variabili relative al contesto della famiglia, possono predire o prevenire o aumentare i comportamenti di cyberbullismo. Ok? Ci siamo? Io non so quale che ore sia, quindi magari ditemi voi quando volete fare pausa. Ok. Facciamo ancora 10 minuti, poi volete fare pausa? Come volete? Ok, andiamo avanti. Ok, è stato quindi poi, quindi abbiamo visto questi due fattori. È stato poi dimostrato che, sempre all'interno del contesto familiare, minore il legame emotivo, maggiore la disciplina e minore il monitoraggio delle attività online, e minore è la punizione da parte dei genitori per comportamenti di cyberbullismo, maggiore il rischio di essere invece cyberbulli. Quindi se io ho un basso, nel contesto familiare, ho un basso legame positivo, emotivo con i miei familiari, con la mia famiglia, ho una maggiore disciplina e ho un minore monitoraggio, cioè i miei genitori, la mia famiglia non monitorano quello che io faccio online, e minore ovviamente la punizione da parte dei genitori per quanto riguarda i comportamenti di cyberbullismo. Non dico che li accettino, ma se fanno atti di cyberbullismo non, come dire, non prendono in considerazione di per sé il fatto, un po' lo sminuiscono, maggiore è il rischio di essere coinvolti in comportamenti di cyberbullismo. Ok? Quindi tutti questi fattori all'interno del clima familiare possono in qualche modo prevenire o proteggere un individuo da comportamenti di cyberbullismo. Anche il clima scolastico è un fattore di protezione in comportamenti sia anche di bullismo in generale, ma adesso nello specifico di cyberbullismo. E quello che è stato dimostrato è che maggiore la percezione dei ragazzi della scuola come piacevole, giusta e sicura, e migliore il rapporto con insegnanti e gruppo dei pari, minore il loro coinvolgimento in comportamenti legati al cyberbullismo. Quindi nel momento in cui i ragazzi e le ragazze sentono la scuola, il clima scolastico, come un contesto positivo, sicuro, piacevole, e maggiore il rapporto positivo che gli individui stessi, gli adolescenti hanno con i genitori, con gli insegnanti e con i compagni, minore è la possibilità che gli individui stessi vengano coinvolti in comportamenti di cyberbullismo. Ok? Quindi clima abbiamo visto, supporto dei pari è la maggior strategia di coping e migliori indicatori di successo per prevenire comportamenti di cyberbullismo. Abbiamo visto che la famiglia è un fattore contestuale di protezione di comportamenti di cyberbullismo a seconda delle relazioni che l'individuo, l'adolescente ha con la propria famiglia e anche in relazione a quello che la propria famiglia pensa dell'individuo stesso. E il clima scolastico è un altrettanto fattore protettivo nel momento in cui il clima scolastico è un luogo sicuro, un luogo piacevole, un luogo positivo, è un fattore che protegge in qualche modo gli individui e gli adolescenti nella messa in atto di comportamenti, ma anche nell'essere vittima di comportamenti di cyberbullismo. Un altro fattore contestuale promuove comportamenti di cyberbullismo è l'anonimato. Come vi dicevo prima, uno dei fattori che bullismo e tradizionale cyberbullismo non condividono è l'anonimato. Il bullismo tradizionale si vede chi fa qualcosa. Per quanto riguarda invece il cyberbullismo, non sempre sappiamo chi ha messo in atto il comportamento stesso. E quello che è stato dimostrato è che meno del 50% dei ragazzi che hanno subito comportamenti di cyberbullismo conosce effettivamente il bullo. Quindi meno del 50% della popolazione che è stata indagata non sa chi ha messo in atto tale comportamento, ok? Mentre per quanto riguarda il bullismo diretto sappiamo benissimo chi ha fatto cosa. E spinge i bulli sostanzialmente a mettere in atto tali comportamenti è l'anonimato percepito, nel senso che nel momento in cui attraverso l'anonimato i bulli, tra virgolette, si sentono in qualche modo protetti, quindi percepiscono che hanno una sorta di anonimato quando mettono in atto tali comportamenti, questo porta a una sorta di disinibizione dei comportamenti. Nel senso, se io so, percepisco che sono anonimo nel fare qualcosa, perché non riescono facilmente a reperire il mio comportamento o a reperire se io ho fatto effettivamente quella cosa lì, questo porta a fare cose, a dire cose che le persone stesse non direbbero mai faccia a faccia. Quindi in alcuni casi, nonostante ci sia una relazione che abbiamo visto prima tra bullismo diretto e cyberbullismo, in alcuni casi soprattutto chi ha bassa autostima, solitudine parentale più bassa, empatia più bassa, tende a fare più cyberbullismo. Perché? Perché ha questa percezione di anonimato e quindi ha questa disinibizione nei comportamenti, nel dire, nel fare qualcosa che non farebbe mai nelle interazioni faccia a faccia. Okay? Infatti quello che noi adesso stiamo indagando, ad esempio in un nuovo studio che abbiamo fatto con i ragazzi del primo anno, è verificare quelle che sono le comparazioni e differenze che intercorrono tra le interazioni faccia a faccia e le interazioni invece online. Okay? Quindi non sono assolutamente associate, cioè chi mette in atto dei comportamenti, chi ha delle interazioni ad esempio online maggiori, si sente più protetto online o dice determinato, fa delle determinate cose online, non le fa di certo faccia a faccia, ok? Quindi attraverso l'anonimato si percepisce più libero e più disinibito di fare determinate cose che non potrebbe invece fare nei contesti invece nell'interazione faccia a faccia, ok? Quali sono le conseguenze dell'anonimato? Cioè il fatto che una persona non può, non sa chi ha fatto cosa, cioè la vittima non sa chi è stata a fare cosa e quindi non sa neanche come riperire chi ha fatto cosa. Cosa provoca nella vittima? Provoca un alto livello di vulnerabilità, un sentimento di umiliazione e un isolamento. Quindi la maggior parte delle persone, date queste conseguenze dell'essere vittima di comportamenti di cyberbullismo dovuti all'anonimato, questo porta in qualche modo prima di tutto a non denunciare il fatto, perché si sente umiliato, si sente vulnerabile, quindi ha paura di esprimere quello che è stato successo, a differenza invece dei comportamenti invece faccia a faccia, ok? Quindi anche semplicemente il fatto che cyberbullismo sia un comportamento nella maggior parte dei casi anonimo, questo ha delle conseguenze anche fisiche, ma soprattutto psicologiche, in chi è vittima di tali comportamenti, ok? Ci siamo? Ci sono domande fino a qui? Ok, allora, per sì, dimmi.
Io non sono molto d'accordo sul sentimento di umiliazione, nel senso che sì, ci può essere, ma credo che sia un incentivo a denunciare, per cercare di trovare chi è stato.
Però almeno negli studi che sono stati fatti a livello internazionale, quello che io vi ho presentato sono tutti dati ovviamente empirici, dati sperimentali, quello che hanno dimostrato è che la maggior parte delle vittime non denuncia perché appunto si vergogna, quindi si sente umiliata. Ad esempio, se come dire, vengono attraverso il mezzo sexting, quindi qualcuno che utilizza una tua foto personale e la pubblica nel web, tu non tendi a denunciare perché ti vergogni di quello che è stato fatto. Quindi nella maggior parte dei casi purtroppo c'è questo sentimento di umiliazione e di vergogna nella vittima che non porta a denunciare. Soprattutto perché non è, in alcune volte attraverso l'anonimato non è facilmente recuperabile chi mette in atto il comportamento stesso. Ok? Quindi questo insomma, in alcuni casi è così. Ma anche per quanto riguarda il bullismo diretto, nonostante la vittima, cioè tutti vedono chi ha compiuto cosa, la vittima la maggior parte dei casi non denuncia, tra virgolette, il fatto, ok? Pensate anche ad altri contesti di violenza, ok? Non solo nei comportamenti di bullismo, cyberbullismo, pensate nei contesti di violenze domestiche, sapete bene come funziona, che la maggior parte delle persone purtroppo non denuncia il fatto. Perché? Perché si sente umiliato, perché ha un sentimento di vergogna e quindi tende a nascondere, per un po' a celare quello che è successo. Ok, allora, per riassumere facciamo un recap di tutto quello che abbiamo visto finora, così poi arriviamo secondo me alla parte più interessante, che è il progetto Cybus. Allora, quello che abbiamo visto è questo, che minori sono i livelli di autostima, minori i livelli di empatia, maggiore la solitudine, minore l'intelligenza sociale, maggiore iperattività, quindi tutti questi livelli dal punto di vista personale, minore è il coinvolgimento in comportamenti di cyberbullismo. Quindi dal punto di vista positivo, se io ho una forte empatia, ho poca solitudine, ho un'alta autostima, ho una maggiore intelligenza sociale, ho una minore iperattività, minore è il mio coinvolgimento in comportamenti di cyberbullismo che possono essere sia come vittima sia come attore, ok? Quindi in qualche modo questi fattori personali, tra virgolette, promuovono, prevengono comportamenti di cyberbullismo. Il coinvolgimento in comportamenti legati al cyberbullismo, quindi l'essere vittima di comportamenti cyberbullismo, porta a delle conseguenze negative, depressione, ansia, pensieri suicidari, problemi relativi ovviamente al fisico, problemi scolastici, quindi coinvolgimento legato in comportamenti legati al cyberbullismo porta anche a problemi non solo personali ma anche dal punto di vista scolastico, quindi maggiori assenze, voti bassi, scarsa concentrazione. la maggiore disponibilità di mezzi tecnologici e la maggiore abilità nell'utilizzo di tecnologie e il maggior tempo impiegato nel computer porta a un maggior coinvolgimento in comportamenti legati al cyberbullismo. Per quanto invece riguarda i fattori personali, maggiore supporto familiare, abbiamo visto, maggiore quindi il legame emotivo che abbiamo, che l'individuo ha con gli adolescenti, ha con i genitori, maggiore la disciplina, maggiore il monitoraggio online, maggiore la punizione da parte dei genitori, quindi che non accettano comportamenti di cyberbullismo, minore il coinvolgimento dell'individuo in comportamenti stessi, maggiore supporto dei pari, maggiore il clima scolastico percepito come sicuro, minore di conseguenza è il coinvolgimento in comportamenti di cyberbullismo. Ok? Quindi, se invece andiamo a vedere nello specifico quali sono i fattori che promuovono, prevengono comportamenti relativi al cyberbullismo per il bullo e la vittima, sono: l'essere bullo è predetto da l'autostima, abbiamo visto, l'empatia, il supporto sociale percepito, giustificare i comportamenti di violenza, l'esposizione a comportamenti di violenza e l'iperattività. L'essere cybervittima, abbiamo visto nello studio specifico, poi con lo studio Daphne, che l'autostima familiare predice negativamente l'essere vittima di comportamenti di cyberbullismo, mentre per le ragazze la solitudine parentale. Per quanto invece riguarda i predittori relativi invece all'essere bystander, i comportamenti, perché abbiamo visto che è comunque una dimensione fondamentale all'interno del cyberbullismo, che maggiore è un comportamento prosociale e nel momento in cui abbiamo una relazione con la vittima positiva, mentre abbiamo una relazione con i bulli negativa o neutra, in qualche modo perché non accettiamo i comportamenti che il bullo mette in atto, maggiore supporto nei confronti della vittima. Ok? Allora volevo farvi vedere brevemente, perché è l'unica ricerca sostanzialmente prima della nostra che è stata condotta in Italia su un campione molto, molto ampio di studenti. Quindi è stato fatto questa ricerca in Italia attraverso un progetto europeo che si chiama European Cyberbullying Research Project, che sostanzialmente l'obiettivo era quello di prevenire e combattere tutte le forme di violenza verso i bambini, gli adolescenti e le donne, ok? Quindi tutti attraverso prevenire in qualche modo comportamenti di violenza relativi a gruppi definiti minoritari. Quello che è stato fatto è stato quello di studiare le caratteristiche e la diffusione di cyberbullismo in Europa tra adolescenti nelle scuole secondarie di secondo grado. Quindi sostanzialmente è stato preso a livello europeo X stati che hanno indagato, che hanno utilizzato, quindi è stato fatto sostanzialmente uno studio cross culturale. Quindi è stato a vedere se hanno esaminato sostanzialmente quali sono i fattori che promuovono e prevengono comportamenti di cyberbullismo e come si differenziano tali comportamenti all'interno dei vari stati europei. Perché hanno fatto questo? Perché attraverso i risultati che avrebbero ottenuto in qualche modo si possono pianificare dei programmi di intervento per gli adolescenti. Ok? Quindi in qualche modo attraverso questi studi, e lo vedremo poi anche con lo studio Cybus, verificare quelli che sono i fattori che possono promuovere e prevenire comportamenti di cyberbullismo e in qualche modo pianificare degli interventi per diminuire i comportamenti discriminatori relativi al cyberbullismo, riducendo quelli che sono i comportamenti antisociali e il coinvolgimento degli adolescenti nel cyberbullismo. Hanno preso parte a questa ricerca 2.326 studenti delle scuole emiliane di primo e di secondo grado. Quello che hanno indagato hanno indagato tre aspetti: gli aspetti demografici, quindi genere, età, luogo dove vivono, la percezione del clima scolastico, l'autostima, il senso di solitudine, il bullismo tradizionale e il cyberbullismo. Quindi hanno fatto semplicemente un monitoraggio dei fattori personali e contestuali che possono promuovere o prevenire comportamenti di cyberbullismo. L'hanno fatto semplicemente in un campione molto ampio di studenti e l'hanno comparato poi ai risultati che hanno trovato poi in altri stati europei. Quello che hanno trovato sostanzialmente è che i fattori personali, quindi l'autostima e la solitudine e il rapporto invece con i pari, sono fattori che prevengono comportamenti di cyberbullismo, ok? Quindi sostanzialmente il programma di intervento che hanno poi messo in atto è stato quello di focalizzarsi sul rapporto dei pari o rapporto familiare per promuovere o prevenire comportamenti di cyberbullismo, ok? Quindi hanno dimostrato prima di tutto che come fattore personale chi ha bassa autostima, che abbiamo già visto, ha maggiore possibilità di essere coinvolto in comportamenti di cyberbullismo, ma allo stesso tempo che la famiglia ha un fattore di protezione in comportamenti di cyberbullismo, così come il supporto dei pari. Ok? Ci siamo? Adesso, se volete, facciamo 5 minuti di pausa e poi andiamo avanti.